su Radio Fly all'interno di Fly Mag vado a salutare e augurare il buongiorno anche al professor Marcello Caremani, specialista in malattie infettive. Buongiorno professore, bentornato
buongiorno,
su Radio Fly.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Professor Caremani, a preoccupare sono i nuovi contagi da coronavirus che si registrano ogni giorno, ma anche il numero giornaliero dei decessi nel nostro territorio. Soltanto nel fine settimana 8 gli anziani che sono morti, decessi che hanno un po' cambiato caratteristiche, ma anche sul numero di questi decessi si discute molto. Ci fa un po' di chiarezza proprio su questo punto, professore?
Senza dubbio, Gloria, la mortalità è sicuramente molto difficile da calcolare, specialmente più facile da calcolare la mortalità italiana, più difficile da calcolare la mortalità mondiale, perché vedete, la mortalità dipende sì dall'età media, dall'età e dalle comorbilità delle persone, ma dipende anche dai paesi. Per esempio, la vita media in Italia rispetto all'Africa è particolarmente alta, ma anche una delle più alte del mondo, dico, per cui se sono gli anziani che hanno il maggior rischio di morire, è chiaro che in Italia il rischio di morire di avere una mortalità più alta è dipendente dalla nostra vita media che abbiamo. Anche perché poi non vuol dire che avere una vita media sopra gli 84 anni vuol dire avere degli anziani sani, spesso si associa questo a delle comorbilità. È stato detto dall'OMS che la mortalità fatta, è stato calcolato che adesso siamo su 1.100.000 di morti con un 780 milioni di persone contagiate, quindi ha riportato una mortalità dell'1,14%, quasi simile alla mortalità dell'influenza che è lo 0,14%, che è quasi simile alla mortalità dell'influenza che è 0,1%. Ma la maggior parte degli osservatori affermano che probabilmente i morti sono molto più alti, non sono 1.100.000, ma probabilmente sono molti di più. Per esempio in Iran non sappiamo mai quanti ne muoiono, in Cina all'inizio era stata sovrastimata, poi sottostimata, in Africa la mortalità, che probabilmente non è molto alta perché la vita media non è particolarmente elevata, non viene registrata, come in Sud America, specialmente in Brasile. Allora gli statistici hanno valutato che i morti probabilmente sono 1.700.000, per cui se si vanno a calcolare adesso su questo numero la mortalità è lo 0,6%. Allora, abbiamo questo il problema in Italia e anche in Toscana, dico, la mortalità degli anziani, chiaramente dico, è una cosa grave per noi, specialmente quando ci muoiono gli anziani, le persone che sono ricoverate nell'RSA, dico, noi perdiamo una generazione e una memoria storica, se noi è una cosa, questi ci hanno dato il mondo attuale in Italia e anche il benessere che abbiamo vissuto è dipeso dal lavoro e dall'impegno che hanno svolto subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. E allora è un grande dispiacere, è una grande sofferenza, un grande dispiacere, è una grande perdita anche da questo punto di vista, cosa che noi non possiamo e non dobbiamo perdere. Allora tutti si sta discutendo, dico, che se per caso in Italia, per esempio, dico, il dato che la mortalità l'80% colpisce le persone sopra i 70 anni e il 90% sopra gli 80 anni, dobbiamo cercare di non far morire i nostri anziani, perché se non muoiono non perdiamo questa generazione, se non muoiono chiaramente non si ammalano, che è la cosa più importante. Dico, chiaramente avremo più letti da gestire sia di malattie infettive di pneumologia che di rianimazione, quindi c'è una gestione a condizione globale importante, per cui l'indicazione di dire che sopra 70 anni non si deve uscire di casa, io direi che va codificata per bene, va bene? Abbiamo dei settantenni, 75 anni, dico, che continuano a lavorare, quindi è bene ed è giusto che continuino a lavorare, e per loro l'impegno importante è quello di preservarsi, mascherina adeguata, distanza sociale, lavarsi bene ed accuratamente le mani. Vorrei ricordare, dico, che il virus rimane sulle superfici 9 ore, ma sappiamo bene che se queste superfici vengono lavate in maniera adeguata, con soluzioni adeguate, il virus scompare, quindi l'adeguato lavarsi le mani e non portarselo al viso, al naso, alla bocca, sicuramente l'elemento più importante. Ma gli anziani che chiaramente non lavorano, va bene, sono in pensione, vanno valutati in una doppia veste. l'anziano in benessere, l'anziano ammalato. L'anziano ammalato starà in casa, seguito dai servizi sociali, dai servizi sanitari. L'anziano in benessere, chiaramente, dico, può avere bisogno di uscire per far cosa? Per fare per i suoi bisogni essenziali, andare in farmacia, andare a comprare al supermarket gli alimenti. Quindi è importante suddividere che cosa possono fare anche, dico, perché un lockdown per età, che secondo me sarà la cosa a cui arriveremo, sarà importante, ma dovremo anche capire che cosa possiamo fare per non imprigionarli in casa e renderli chiaramente a rischio anche di depressione, perché l'anziano oltretutto può rischiare anche di fare la depressione più degli altri. Quindi maggiore attenzione dobbiamo farlo, perché dobbiamo evitare la mortalità elevata della persona anziana, ma dobbiamo farlo con criterio, e con criterio vuol dire valutando chi si può muovere, dove può andare, come può muoversi, se lavora, se non lavora, se è ammalato, se non è ammalato. Queste sono le variabili importanti su cui chiaramente, dico, il prossimo DPCM dovrà certamente, dico, impegnarsi per distinguere queste condizioni. E io sul lockdown sono dell'opinione che il lockdown non deve essere soltanto un lockdown per età, ma deve essere anche un lockdown civico, nel senso che tutti noi dobbiamo adesso uscire secondo i rischi che noi abbiamo, perché la Svezia, che ha fatto un lockdown civico, i dati sono più gravi di quelli che trascrivono, ma sicuramente, dico, hanno avuto la fortuna di avere una popolazione che da questo punto di vista ha una visione di civiltà molto alta, quindi la gente non è uscita, non ha fatto gli assembramenti, non è andata al bar, quindi chiaramente, dico, in questo modo ha rischiato di meno di diffondere la malattia.
Poi ci torniamo, professor Caremani, in questo sguardo oltre i nostri confini nazionali. Volevo chiudere il discorso sul numero di contagi e di malati, perché la soglia critica che è stata raggiunta dalla terapia intensiva del San Donato ha costretto la ASL Sud-Est al trasferimento dei nuovi malati, ad esempio all'ospedale di Grosseto. Sembra però che, appunto, nell'area vasta Siena si tiri un po' indietro.
Ma questo non è la prima volta, purtroppo, che succede. Siena si sentono, sono gli universitari, si sentono i signori dell'area vasta, e quindi di conseguenza spesso rifiutano i malati indicati e importanti che noi gli mandiamo. Io non so se l'hanno rifiutato, questo voglio essere molto sincero, lo voglio dire, dico, perché dico, ma se l'avessero fatto è una cosa grave, se l'avessero fatto ed hanno posto è una cosa gravissima, dico, perché dico, l'area vasta è l'area vasta, l'hanno voluta loro intensamente per avere sotto controllo anche l'area di Arezzo, va bene, dico, perché gli dava anche un pochino fastidio per molti aspetti, per cui se si verificasse, e io chiedo una verifica di questo, se fosse verificato che chiaramente c'erano il posto e l'hanno rifiutato, l'ospedale di Arezzo ha dovuto mandare un malato a Grosseto ed una a Firenze, sicuramente, Firenze non è la nostra area vasta, sicuramente è una condizione questa, dico, che dovrebbe essere messa subito e rapidamente in discussione.
Professor Caremani, ecco, torniamo a dare uno sguardo ai paesi all'estero. Perché Giappone, Cina, Corea del Sud, Australia sembrano aver già risolto la pandemia?
Allora, io scarterei la Cina, va bene, perché? Perché chiaramente è un paese su cui non possiamo confrontarci, è un paese totalitario che impone, abbiamo visto nella prima fase del loro lockdown, hanno chiuso milioni di persone, dico, e veramente agivano con l'esercito per ottenere quello che volevano ottenere, e poi l'hanno ottenuto. Io vi guarderei con occhio attento il Giappone, la Corea del Sud e l'Australia. L'Australia ieri ha detto che riaprirà tutto, dico, perché chiaramente sono ad un numero veramente molto basso. Vi consiglio di porre molta attenzione, ancora abbiamo fatto questo, dico, poi ci siamo trovati a questo livello, perché le ondate, si dice, sono due, ma le ondate nella spagnola sono state tre, e in qualche nazione persino quattro ondate. E allora, qual è? Vediamo il Giappone e Corea. La loro tipo di cultura, ormai da anni, loro utilizzano le mascherine. Quando arriva la epidemia stagionale di influenza, loro immediatamente si mettono le mascherine. È una condizione, sanno bene che per evitare questo tipo di virus, se si mettono la mascherina, sicuramente ottengono ottimi risultati. non ce lo dimentichiamo. La mascherina non l'abbiamo inventata oggi, già nella pandemia da spagnola già avevamo già molte persone che uscivano e molti stati che indicavano di portare la mascherina, ma non solo, la distanziamento sociale, ma non solo l'igiene. Quindi è la loro cultura anche da questo punto di vista che li ha portati, Corea e Giappone, ad avere un modo di ottenere risultati rapidi. Si è detto farmaci, ma i farmaci che avevano prodotto in Giappone non sono stati considerati particolarmente efficaci. È la prevenzione che loro hanno fatto con estrema capillarità che gli ha consentito di ottenere questo risultato. E questo ci deve fare riflettere, scusatemi. Se loro hanno ottenuto questo con una prevenzione a capillare attenta, noi dobbiamo continuare su questa strada. Ma non solo, loro sono riusciti a fare un tracciamento adeguato, perché i loro sistemi informatici, non ce lo dimentichiamo, la Corea, in particolar modo la Corea del Sud, sono di altissimo livello e hanno consentito, non l'immuni, noi l'abbiamo un pochino smusato, l'hanno preso in giro e l'hanno messo da parte, come se chiaramente noi fossimo i cretini della situazione, ma invece se veniva veramente attivato per bene, probabilmente il tracciamento sarebbe stato sicuramente più adeguato rispetto adesso. Ma loro con questo sistema informatico e con la prevenzione sono riusciti veramente a controllare capillarmente la diffusione del virus e di uscire da questa vicenda in questo modo con i danni minori.
Professor Caremani, purtroppo dei problemi tecnici ci impediscono di prolungare il nostro appuntamento questa mattina. La saluto, ma le do appuntamento a lunedì prossimo. Grazie, come sempre, di essere stato con noi.
Buona giornata, Gloria. Buona giornata a tutti.
Grazie.
E con l'augurio di uscirne presto.